lunedì, mercoledì e giovedì in diretta dal Liceo Salesiano Valsalice.
Musica, news, rubriche, interviste, talent, reality, format, talk show.
Valsonè, la radio sale in cattedra.
Time.
Radio Valsonair presenta
Ora d'aria.
Una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsonair.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria.
Su Valsonair.
Salta in aria, danza con Valsonair, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsonair ti accompagna.
Sì, Valsonair ti accompagna certamente anche nel pomeriggio di oggi, perché è iniziata ufficialmente la nostra trasmissione. Oggi è uno splendido lunedì, 28 di novembre, fra un po' è Natale e anche oggi arriva Ora d'aria, la nostra trasmissione che ci permetterà oggi di spaziare un po' su vari argomenti, anche se devo dire abbiamo ospiti oggi, quindi oggi la nostra casa studio radiofonico si apre così anche all'arrivo di ex allievi, di amici del Teatro Erba, pronti per mettere in scena una prima assoluta, un dramma, ma un'opera, anzi poi dopo ne parleremo. Stiamo aspettando gli ospiti, intanto vi presento il nostro fantastico staff di oggi, a cominciare da Davide. Ciao Davide.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori.
E poi abbiamo il mitico Alessandro.
Buonasera a tutti.
In regia, ma anche al microfono, c'è il nostro Francesco.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Bene, qui il vostro prof che vi parla. Allora, siamo pronti fra un po' per accogliere l'ospite. Si presenteranno, ci spiegheranno, parleremo un po' di teatro, di Dante, tante belle cose che hanno a che fare con la nostra scuola. Ne approfitto subito per fare una domanda a chi oggi fa la trasmissione con me. Ad Alessandro, se ti dico Dante, quali ricordi evocano in te questo nome?
Ma sicuramente ricordi... Allora, iniziamo che io faccio il classico, quindi Dante mi è molto affine, ecco. Però c'è da dire che Dante è comunque difficile, comunque è una materia importante, per cui sì, molto bello, però c'è anche le sue difficoltà, ecco.
Ha anche le sue difficoltà. Allora, poi chiederemo magari ai nostri ospiti com'è stato vincere queste difficoltà per metterle in scena. Davide, invece per te Dante, Divina Commedia, tu sei all'inizio di questo percorso.
Beh sì, sono all'inizio di questo cammino, insomma, speriamo che di questo cammino di nostra vita, sono all'inizio, quindi insomma...
Non puoi neanche dire nel mezzo del cammino di nostra vita, dovresti dire all'inizio del cammino di nostra vita, perché tu stai iniziando adesso, Dante.
Sì, sì.
Vabbè.
Sono, presidiamo, faccio terza scientifico e adesso stiamo affrontando, insomma, in letteratura questo argomento. Abbiamo anche il libro dell'inferno, perciò, insomma, diciamo
fra un
pure,
po'
diciamo
pomeriggio
pure all'inizio
infernale.
Del cammino di nostra vita.
All'inizio del cammino di nostra vita mi ritrovai a Valsalice, che era iniziata una
studio.
Salita. Vabbè, ok. Invece Francesco?
Allora, io devo dire la verità, noi abbiamo appena fatto la verifica su Dante, Purgatorio 3, 5, 6 con il professor Accossato. Però se devo dire la verità, appena lei ha detto Dante, ho subito pensato al nostro compagno Dante Scola.
Ah, è vero, è vero. Capita penso, a fagiolo, direi. Perché?
Io penso, esatto, proprio perché adesso è il momento di ascoltarlo con la sua hit, perché a me piace veramente un sacco. Questa è Weekend di Dante Scola.
Vai,
su Radio
Dante,
Valsonair.
Vai, Ariel.
Ho il cuore grande, però si chiama Pietro. Vengo da te, magari prendo la metro. Finisco sempre dove non dovevo, dal lato sbagliato, a volte sembro scemo. Oh, ok, ma non so cosa dirti, se non butto il sorriso come se non capissi. Facciamo le cose, penso ci abbiano visti te. Dimmi dove sei, vorrei affogare nei dischi. Ma io non lo so, se vuoi darmi se dietro c'è una porta di vetro. Ma rimpianti che ricorderò, solo un'anima accesa. Ed è per questo che chiedo, cosa vuoi sentirti dire da me? Forse non hai da fare questo weekend, stasera porto il cane, vieni con me e parliamo di quanto sarà bello il weekend. Ho dei messaggi vocali che non ascolterò mai e mi stanco quasi subito se scrivi che fai. Domani finisce live, stasera cosa farai? Ma io che cazzo ne so, te lo dico davvero, non ho voglia di niente se domenica sclero. Le catfish, ti sei fatto un bel trip e vuoi far la bad bitch, ma sembra un po' scema. Io sono fatto così, è un altro lunedì, non ti dico di sì, ti fai solo scena. Ma io non lo so, se vuoi darmi se dietro c'è una porta di vetro. Ma ho rimpianti che ricorderò però solo un'anima accesa ed è per questo che chiedo cosa vuoi sentirti dire da me. Forse non hai da fare questo weekend, stasera porto il cane, vieni con me e parliamo di quanto sarà bello il weekend. Ma conti i giorni in weekend, bipolare ben tense, 1-0 no brand, da parole in slang, e mi rimprovero, non l'ho capito prima. Hai la faccia da brava ma vuoi fare la bambina. Stasera passo a casa e so che un uomo sta meschina, però giuro che ci tengo, io te lo dico da prima, io te lo dico da prima, Ma io non lo so se vuoi darmi sentito, c'è una porta di vetro, ma ho rimpianti che ricorderò. Solo un'anima accesa ed è per questo che chiedo cosa vuoi sentirti dire da me. Forse non hai da fare questo weekend, stasera porto il cane, vieni con me e parliamo di quanto sarà bello il weekend.
La musica che gira intorno è Valso Nero.
Ed eccoci tornati, carissimi amici, su questa base molto swingata. Questa è Radio Valsonere, in diretta dagli studi di Valsalice. Ben ritrovati sempre con il nostro staff di oggi, che prevede Alessandro, il mitico Davide e soprattutto in regia Francesco.
Ciao,
che
tutti.
Però è uno di quei registi che parla anche ogni tanto, quindi
ogni tanto.
Questo va molto bene. Sono arrivati i nostri ospiti e quindi siamo proprio contenti di presentarveli. Allora, cominciamo, perché comunque la galanteria non è una cosa che deve scomparire. Presentiamo Angelica. Ciao Angelica.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, sono un po' più vicino al microfono se potete. Ciao Angelica, ben arrivata da noi. Dopo ci racconterai come mai sei qua in compagnia. Presento
assolutamente l'altro.
in compagnia dell'autore di tutto ciò che andiamo per vedere, che ha frequentato l'Almo Liceo Valsalice non molto tempo fa. Ciao Lorenzo.
Ciao a tutti, e confermo, ho frequentato Valsalice.
Va bene ragazzi, avete un ex allievo di Valsalice che ce l'ha fatta.
Benissimo.
Quindi fategli subito qualche domanda sulla scuola, tanto per cominciare.
Per gli autografi dopo, però.
Esatto.
Fategli una domanda sui suoi anni valsalicesi.
Allora, intanto cosa hai fatto? Scientifico o scienze applicate?
Ho frequentato il liceo scientifico.
Ok, o classico magari. E, per esempio, parlavamo prima di Dante, che professore di italiano avevi?
Io avevo la professoressa Meritano.
Ah,
la
professoressa Meritano, che però mi sa che nessuno di noi tre c'ha.
No, io ho croce. E devo dire che comunque spiega molto bene.
Va bene, adesso non ventiamoci a fare la gara fra i professori, però magari adesso telefoniamo alla Meritano e facciamo fare un test su, va bene? Ah, Lorenzo deve risolvere un test, una verifica. Gli facciamo fare una verifica sorpresa.
Esatto, così in diretta.
Va bene, no, loro sono qua per presentarci uno spettacolo che debutta al Teatro Erba di Torino. Di che spettacolo si tratta? Chi di voi due lo vuole presentare?
Ok, allora presento io. Il 7 dicembre, questo 7 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Erba di Torino andrà in scena lo spettacolo Paolo e Francesca. Uno spettacolo del quale sono autore, del quale sono stato principale promotore. Ora non voglio autoincensarmi, voglio solo insomma...
No, perché una volta avevamo anche gli applausi registrati, guarda, attenzione che poi te li mandiamo.
Ok, benissimo, benissimo. No, stavo appunto dicendo, questo spettacolo è nato come la realizzazione di un progetto teatrale principalmente giovanile. Abbiamo costituito una compagnia formata principalmente da ragazzi usciti dall'Accademia del Teatro Nuovo di Torino, e questa compagnia si chiama Bohemian Spettacoli, per fare il verso proprio ai Bohemian, cioè a quel movimento francese del 1800 che seguiva il principio del arts for art's sake, quindi l'arte al fine dell'arte. E appunto questa compagnia è costituita principalmente da ragazzi giovani per rilanciare la materia teatrale anche verso un pubblico più nostro coetaneo, più vicino alla nostra età.
Sì. Quindi io già non posso venire a
questo
spettacolo.
Beh, assolutamente.
Ah, no, posso venire.
Diciamo che il tentativo è di rilanciare, se poi si raccoglie anche qualcosa dei vecchi spettatori.
Va bene, allora benissimo. Quindi... Allora io mantengo la promessa, vengo a vedere lo spettacolo.
Da giovani per giovani, quindi.
Beh, l'intento sicuramente è questo, anche perché comunque il testo di Paolo e Francesca, ora di nuovo sembrerà scontato perché ne sto parlando io in questo momento, ma almeno posso trasmettere quelle che sono state le mie intenzioni nello scriverlo. Nonostante abbia un'ambientazione medievale, quindi apparentemente lontana da quelli che sono i giorni moderni, ho cercato di dare un'impronta, quantomeno a livello messaggistico, che si avvicinasse di più a quelli che sono i problemi della nostra generazione: il conflitto sentimentale, certo, sì, l'alternanza tra una scelta sensata e una scelta di cuore. Sapete, tutti quegli ideali che magari abbiamo in gioventù, che magari ci guidano e ci fanno venire i brividi quando ci mettiamo ad ascoltare le canzoni che ci piacciono, quando guardiamo un bel film o quando magari pensiamo a come vorremmo che la nostra vita fosse. Tutto questo ho cercato di trasmetterlo, di racchiuderlo in questa ambientazione medievale che fa il verso ai personaggi danteschi, che fa il verso a Paolo, a Francesca e alla loro storia nella declinazione.
Ma fa il verso perché è scritta in versi oppure sarà in prosa?
La prima versione era scritta in versi, ma poi...
No, io lo conosco lui è un malefico, scrive in versi.
La prima versione era scritta in endecasillabi, in endecasillabi sciolti. Tuttavia, per semplificare anche il lavoro e al regista e allo stesso cast, è stata prosaicizzata.
Prosaicizzata, bene. Una domanda per Angelica, ce l'abbiamo. Angelica, ma tu in questo spettacolo cosa fai?
Allora, io sarò Francesca, interpreterò questa ragazza, una ragazza abbastanza ingenua all'inizio, perché comunque è un'adolescente e si ritrova, si affaccia a questo mondo, inizia ad affacciarsi a questo mondo, è costretta a diventare grande è molto bambina per certi versi, però è insita in lei anche un senso di maturità, esatto, e ha il senso del dovere e quindi di fronte gli viene imposto, diciamo, di sposarsi, non so, penso la sappiate la storia.
Sì, sì, anche bene. Davide, perché fa terza, ma le lacrime, io già me li vedo, Francesco Alessandro piangere in silenzio il buio dopo la lettura.
In parlatorio, mentre studiamo, sì, lasciamo stare.
E diciamo che lei, pur essendo contraria, diciamo, non va contro al volere dei propri genitori, perché appunto sa quali sono i suoi doveri. Poi si lascia però trascinare e con coraggio, prende coraggio e dice: preferisco la mia felicità. E quindi si lascia trascinare da questo amore un po' folle.
Bene, ma quindi sarà una storia, purtroppo non possiamo spoilerare il finale, che però più o meno sanno tutti, non so se ci stupirete, no? È come chi ha detto che adesso hanno spoilerato il finale di The Crown, che non, l'ultima stagione no, si saprà già perché da quando è morta la regina hanno spoilerato il finale. Però al di là delle battute, io penso che insomma siamo davanti a un'interessante idea, cioè quella di fare Paolo e Francesca oggi, però, se io ho capito un po' bene la mentalità del giustetto qui presente Lorenzo, cioè sono Paolo e Francesca che possono interessare oggi, che hanno qualche cosa di contemporaneo.
Infatti il sottotitolo è Storia antica di un amore moderno, quindi ambientare in un'epoca lontana dai nostri giorni il contesto, per estrapolarne un concetto moderno che va oltre il semplice per modo di dire concetto amoroso, ma che si sposta anche per una sorta di concatenazioni sociali, come sono quelle che legano la distanza tra padroni e servi, come la distanza tra classi sociali, che ai tempi naturalmente era molto più acuita rispetto ad oggi, ma che proprio in questi giorni moderni in cui la classe media praticamente sta scomparendo si sente ancora di più questa contrapposizione, direi quasi hegeliana, tra padroni appunto e servi. Questa contrapposizione è in rilevanza soprattutto ai fini di un messaggio sociale insito, almeno certo, nelle mie intenzioni, nel testo.
Va bene, allora dopo parleremo però ad esempio di cosa vuol dire mettere in scena uno spettacolo, da quando un autore pensa la cosa a quando poi Angelica e tutti gli altri della compagnia dovranno poi metterlo in scena, che un conto è la pagina scritta, un conto è far arrivare in forma scenica questa cosa. Ne parliamo fra un po', però, perché adesso, se siamo una radio, ci vuole anche un po' di musica. Davide, sì, infatti, cosa abbiamo sul piatto?
Adesso abbiamo Dire Straits, Sultans of Swing.
Yes. Solo su Radio Valson Air. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river.
trouble in your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Then a crowd of young boys there. In their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Abbiamo una missione per te.
Accendete il pannello.
Lo faremo.
Alzate i fader.
Caricate la playlist, presto!
Playlist caricate, signore.
Emergenza, signore, cambio canale?
Non cambiare canale. Ora Daria, la missione è su Falso Nero.
E ok, sono le 15.25, siamo tornati su Radio Valsalice, negli studi di Valsalice, ancora con i nostri due ospiti.
Certo, Lorenzo e Angelica.
Lorenzo e Angelica.
Ciao, ben ritrovati.
E dopo questa breve presentazione io direi che possiamo anche iniziare a entrare più nel profondo nel vostro lavoro e inizio subito io. Volevo farvi giusto una domanda. Allora, noi con la scuola pure siamo andati più volte a vedere rappresentazioni di comunque opere antiche, comunque non moderne, a teatro. E beh, quello che abbiamo tutti notato è che sono state fatte delle vere e proprie modifiche radicali sia al testo che anche proprio alla rappresentazione, per vari aspetti e vari motivi. E volevo appunto sapere se anche in questo caso è stato modificato il appunto sia il testo ma sia anche il modo in cui appunto viene rappresentato per renderlo magari anche più fruibile a una nostra generazione, oppure è stato più tenuto come dire fedele all'originale.
Sì, aggiungo che per dire, giusto per farvi capire, probabilmente lui si riferisce anche quando proprio al Teatro Erba andiamo a vedere Plauto, no?
Esattamente.
Che è molto attualizzato, perché fare Plauto con le stesse battute di 1000 anni fa diventa complicato. Però se si mantiene il suo spirito e si fanno con le cose di oggi, nell'ultimo Plauto che ho visto io c'erano addirittura gli influencer, va bene, perché comunque, come dire, una contaminazione, l'obiettivo è far ridere come faceva ridere. Voi fate, diciamo, un argomento un po' più diverso, serio, drammatico, Paolo e Francesca, però ecco, come siete riusciti a conciliare il tutto, come giustamente ci chiedeva Alessandro?
Beh, allora diciamo che anzitutto il testo, la versione originale del testo, quindi la prima versione che avevo, per così dire, tirato giù, che peraltro avevo cominciato a scrivere durante il periodo della pandemia, quindi risale a marzo 2020, era molto complessa, aveva un linguaggio molto antico, diciamo, faceva proprio il verso, tentava di imitare quella che era la scrittura più simil dantesca, ovviamente con tutte le differenze del caso, ci mancherebbe altro. E però, come ho già anticipato prima, era difficilmente interpretabile, perché comunque quando uno parla con un linguaggio macchinoso, un linguaggio antico, deve trovare il modo, se lo rende sul palco, di comunicare, di far capire quello che vuole comunicare. Quindi un primo passo è stato prosaicizzare il testo, e successivamente, anche per via delle continue direi suppliche da parte e del cast e del regista,
confermo,
esatto, semplificare un pochino parte dei monologhi. Alcuni erano, certo, molto lunghi, li abbiamo un po' smagriti.
Diciamo che non ti sei sprecato molto in questo, eh?
Vabbè, un po', non eccessivamente, ma un po'.
Beh, immagino che comunque sia difficile sia per l'ascoltatore che anche per effettivamente l'attore imparare comunque.
Sì, beh, questo potrà dirvelo bene Angelica.
Sì, beh, certo, assolutamente parlare con una lingua che è più antica e non una lingua più parlata dei giorni d'oggi non è sicuramente facile. E prima c'è stato tutto uno studio del testo, sì, quindi capire bene effettivamente che cosa vuole dire il regista con quella frase, con quella parola, e poi dopo si può, una volta che sai di che cosa devi andare a dire, ovviamente riesci a interpretarlo. Però anche invece, ad esempio, in teatro si parla spesso di improvvisazione, sì, e può succedere anche negli spettacoli dove hai un copione, che qualche volta si improvvisi qualcosa, magari non ti ricordi una parola, una frase, però comunque sai più un po' il senso. Ecco, il difficile in questo caso invece è che non puoi tanto improvvisare se non ti ricordi qualcosa, perché non puoi mettere il linguaggio attuale,
ma soprattutto si materializza subito Dante che dice un momento.
Mettere il linguaggio attuale in un'opera che è tutta con un linguaggio antico, ovviamente si perderebbe tutto, quindi per quel lato lì è stato abbastanza complicato.
Ma io avevo una domanda per te, Angelica, visto che prima citavi l'improvvisazione, no? Anche noi qua in radio un po' abbiamo imparato come si improvvisa, perché comunque stare davanti a un microfono non è facile. Ma come è stato il tuo processo? Nel senso, da quant'è che fai recitazione? Da quando sei piccola? Una passione? Come ti è nata questa passione della recitazione?
Allora, io è una passione che ho fin da quando ero piccola, quando facevo le elementari, e ero una bambina molto timida, e invece quando salivo sul palco cambiavo completamente, perché era come se non fossi io in quel momento, ero un'altra persona, dovevo interpretare qualcun altro, e quindi mi sentivo libera su quelle assi di legno che sono il palco. E quindi ho sempre avuto questa passione. Poi crescendo ho frequentato anche dei corsi al liceo, i corsi con il liceo. Io sono di Ivrea, non sono di Torino. E poi ho continuato qua a Torino. Ho fatto altri corsi, dei corsi professionali, e fino ho preso dei diplomi e sto continuando. Mi sto spostando più sull'ambito cinematografico, più che sul
teatro.
Esatto,
era proprio quello che volevo poi anche chiederti, sì. Nel senso, quindi tu sei più teatrale o più cinematografico?
Allora, si parte dal teatro. E,
sempre? Si parte, perché io non ho idea, si parte sempre dal teatro per fare l'attore?
No, però la base è comune. Poi in realtà però ci sono delle grandi differenze.
Sì, sono due strade diverse, insomma.
Sì, esatto, perché nel cinema la recitazione che fai in teatro ovviamente non la puoi fare nel cinema. Nel teatro ogni gesto, ogni movimento, ogni espressione è molto più marcata, mentre invece nel cinema devi ridurre tutto all'osso, deve essere molto più naturale.
Ah, quindi molto più sintetico.
Esatto, molto più naturale.
Anche un po' ripetitivo, perché magari ti dicono giriamo 18 volte questa scena, fai 18 facce diverse, poi ci pensiamo noi nel...
Sì, poi la post-produzione.
Più o meno, no, comunque anche nel cinema non puoi fare cose diverse, perché ti riprendono, fanno tanti ciacche, ti riprendono da diverse posizioni, però non puoi cambiare movimenti, perché poi nel montaggio poi non coincidono le cose.
Noi qui a Valsalice abbiamo avuto un grande attore che salutiamo, che ha fatto Radio Valsoner con noi, cioè Carlo Ponti, il quale faceva Gabriele nella serie Rocco Schiavone.
Attenzione.
Con su Rai 2, no, cos'era? Sì, qualcosa del genere. E ci raccontò appunto questa cosa, che sì, è molto bello, però delle volte è stato delle ore a ripetere la stessa scena 50 volte, perché poi tanto il regista sceglie il materiale. Oh, Davide, tu hai una domanda?
Sì, ho una domanda. Comunque mi ha interessato molto il lavorare su un testo che prendendo comunque spunto da un testo che di per sé è comunque abbastanza antico, ma ad esempio mi ha incuriosito molto il fatto che questo testo, come anche abbastanza altri testi, è sempre diciamo moderno. E quindi volevo comunque chiedere, insomma...
l'attualità di questo testo.
Sì, perché questo testo, insomma...
io gliela farei così la domanda, Davide. Ti ringrazio, gliela farei così. Ma voi, con Dante Alighieri, che storia avete avuto, cioè,
esatto,
al liceo?
Vero,
adesso che lo fate lì, dall'alto della vostra professionalità. Che ricordi avete di Dante Alighieri?
Infatti, io devo ancora...
Cioè, ad esempio, Lorenzo mi incuriosisce, perché io l'ho sempre pensato più un alfieriano, foscoliano.
Io sono
mi ricordo il tuo periodo di Foscolo, che sembrava la reincarnazione di Foscolo, anche con le stesse basette.
Beh, adesso non diciamo proprio tutto.
Sarebbe stato stupendo vederlo. Avrei voluto vederlo così.
Però
oggi
l'ho sempre più pensato verso la letteratura del 700-800.
E in effetti è così.
È così. E invece Angelica, che si cioè adesso che lo deve mettere in scena, però... facciamo finta di prendere la macchina del tempo, no? Davide diceva, ma sti testi di una volta, però com'era il tuo rapporto con Dante autore a scuola? Cioè, liceo, quando dicevano adesso interroghiamo Angelica, com'era?
Al liceo io odiavo italiano. E
Subito vorrei salutare tutti gli ascoltatori, arrivederci, è stato bello.
Sì, anche perché ho sempre avuto, che io facevo un liceo scientifico, ma purtroppo ho sempre avuto di italiano dei professori, ne abbiamo cambiati tutti gli anni e non ce n'è stato mezzo che purtroppo che sia riuscito a passarmi la passione per la letteratura italiana.
Tipo avevi dei professori così che dicevano adesso 45 abbiamo
sì, esatto.
Un omoteleuto.
Oppure che leggevano il giornale in classe mentre la classe era
quella è anche una forma di letteratura il giornale
quindi, sì no ma se lo leggeva per conto suo quindi e quindi ho iniziato ad appassionarmici di più dopo all'università, quando ho dovuto anche mettere in scena proprio la Divina Commedia, l'Inferno, per uno spettacolo, l'Inferno di Dante. E lì allora ho avuto modo di studiarlo e di approfondirlo.
Certo. A Lorenzo l'avevo già chiesto una volta che ci siamo incontrati. Tu hai visto l'opera musicale su Dante che... era venuta anche al teatro Alfieri e l'avevano fatta. No. Eri andata a vederla?
No.
Che mi interessava un feedback dei professionisti su questa cosa.
No,
che ero andato.
Purtroppo non ce l'ho presente.
Ecco, no, mi aveva stupito molto dal punto di vista visivo. Era una roba pazzesca. Avevano degli effetti, delle cose che non pensavo si potessero fare a teatro, no? Luci, suoni, scenografie 3D e cose del genere. Però dal punto di vista del testo musicale mi aveva un po' lasciato lì, anche se è una cosa impegnativa, faraonica. E invece il vostro spettacolo mi pare uno spettacolo di parola, possiamo dire così, visto che abbiamo l'autore qua, cioè dove la parola conta tanto, vero? Cioè non è che ci stordirete con super effetti speciali, ma il primo effetto speciale è la parola dell'autore, cioè la parola da comunicare al pubblico.
Esatto,
è più
uno spettacolo.
Cioè, dopo questa cosa mi merito almeno una terza fila, come
esatto,
cosa.
Esatto, segno. Ci mettiamo d'accordo dopo.
Va bene.
bene, però comunque mi sta piacendo molto questa puntata e sono veramente curiosa di continuarla. Ma adesso la radio ci ricorda che è il momento di ascoltare questa hit incredibile. Questa è Dua Lipa, Love Again, con un sample del 1932, My Woman, un pezzo che è stato ripreso da tantissimi artisti. Ma adesso godiamocelo solo su Radio Valson Air.
To the grave, I'd rather die.
chased anymore. But goddamn, you got me in love.
In aria, danza con Valsoneir, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna.
Ebbene, Valsoneir ci ha accompagnato fino a questo momento e risalutiamo i nostri ascoltatori, i nostri ospiti. Angelica,
ciao, ciao a tutti.
E anche Lorenzo,
ciao.
E anche la nostra regia vi saluta.
Va bene, regia, salutiamo il nostro Francesco che oggi ci vuole stupire con novità musicali.
Sì, assolutamente.
Poi vedo anche qui una sempre rappresentanza del liceo classico, il buon Alessandro. Ma io lancerei il prossimo giro di domande, la prima la faccio io, poi ragazzi mi raccomando, non facciamo i timidi qua in radio.
Mai.
Oh, allora, teatro e scuola. Prima Angelica ci ha raccontato, ha detto, ho conosciuto il teatro magari nel tuo liceo.
Sì, nel liceo.
No? Ecco.
Sì.
Poi hai fatto delle scuole di teatro. Lorenzo ha un trascorso qua nel Glee Club di Valsalice. E quindi insomma il teatro e la scuola spesso si incontrano in queste attività extracurricolari, come si dice oggi.
Sì.
Poi se uno vuol farlo di mestiere deve proseguire, non fermarsi lì, no, fare
sì,
scuola.
Non fatelo. Non fatelo. E lo sto dicendo adesso dopo che tutti mi avevano detto, appunto, ogni volta che dico sì, vorrei fare recitazione come lavoro, e tutti me lo sconsigliano, dicono no, tu sei pazza. E io stessa sto constatando questa cosa.
Va bene. E volevo
ergo
chiedere,
fatelo.
Quindi fatelo. Ecco, proprio perché tutti lo sconsiglia, quindi fatelo. No, volevo chiedere prima a Lorenzo e poi a Angelica che cosa ricordano del teatro scolastico, al di là magari di una certa così ingenuità e semplicità che a volte c'è, però sappiamo che a volte la vocazione professionale nasce proprio così, cioè comincia un bel giorno, incontri il teatro, rimani fulminato e poi magari diventa un'occasione per qualcuno, anche un'occasione di vita professionale. Lorenzo, che ricordi hai di quei tempi?
Beh, allora, come lei giustamente ha accennato, avevo cominciato a fare teatro con il Glee Club qui al liceo Valsalice. Avevo un ottimo regista, devo dire.
Beh, grazie, lo salutiamo.
Il primo anno fu il protagonista nella piccola bottega degli orrori, facevo Seymour, e mi ricordo ancora di averlo fatto imbestialire perché la sera dello spettacolo, mentre stavamo mentre eravamo in scena, ho ucciso la pianta alla fine del primo atto.
Stupendo.
Sì, sì, c'era la pianta carnivora e non so cosa è successo, è stato quel momento in cui l'attore è in trance, non capisce bene cosa è, ci aveva ucciso la pianta già alla fine del primo atto, invece
l'avevo staccata, si è afflusciata.
Però dai, devo dire che era stato un bello spettacolo.
Sì,
fine,
sì,
no?
Sì,
era,
e comunque aveva avuto quel risvolto comico, come la linea comica in Boris, che
sì,
non te l'aspetti ma arriva.
Arriva, esattamente, esattamente.
Ma allora, io invece... scusi
prego,
professore,
prego,
posso?
Successo.
Io avevo una domanda più tecnica, ma certo. Sono un po' incuriosito dall'ambito, cioè da tutta quella parte che non si vede dell'organizzazione di uno spettacolo di teatro, no? Ma come hai fatto a organizzare, non so, cioè prendere proprio il teatro, fare tutto questo tipo di organizzazione, come funziona? Non
allora,
ho la mia idea.
Anzitutto, nella maggior parte dei casi si parte con... un gruppo di ragazzi che si mettono insieme, prendono un testo e decidono di rappresentarlo. Ora, molti dei problemi legati alla rappresentazione di testi già editi sono dovuti ai diritti SIAE, che sono molto 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 salati.
Certo.
Tuttavia, stavolta avevamo la strada spianata in quanto il testo è inedito e l'iniziativa era partita proprio da me.
Scusa un attimo, Lorenzo, siamo in linea telefonica un attimo col manager di Dante, il quale vorrebbe appunto sapere se avete pagato la SIAE alla famiglia Alighieri. Ci dà anche l'IBAN, che è una banca di Firenze.
Sì, sì, io l'ho pagato. Sull'IBAN ho scritto Alighieri, nel senso ha staccato Alighieri. Alighieri.
Ok, benissimo, va bene. E a questo proposito, avevo anche un'altra domanda. Più che altro incentrata sul Glee Club. E come, Lorenzo, come ti ricordi il Glee Club? Com'era stato, insomma? Che ci hai raccontato brevemente, ma così, anche un po' per consigliarmi.
Lui è interessato, visto che ha iniziato quest'anno a farlo, sì. Quindi.
Sì, sì, allora, per quanto riguarda il Glee Club, sai che tutti in genere, parlando di recitazione, dicono, come accennavamo prima, non fatelo, ma in questo caso fallo, perché è una bella esperienza, ti introduce nel mondo del teatro dandoti un'infarinatura e tecnica di recitazione e comunque di canto, perché principalmente sì. Porta in scena musical, quindi è
un
anche poi un'ottima esperienza.
Un po' mi ha già introdotto.
Sì, beh, poi è anche una bella esperienza perché conosci tanti colleghi e di scuola e di teatro e si viene a creare un bel gruppo. Noi l'anno in cui abbiamo fatto la piccola bottega degli orrori eravamo molto uniti, ma poi lo siamo restati anche negli anni successivi in cui abbiamo portato in scena Sette Spose per Sette Fratelli, Grease e l'ultimo anno Mamma Mia.
Mamma mia, mamma mia. Che bei ricordi che hai
evocato. Mamma mia, che ricordi.
Quando c'era tanta gente che veniva a fare il Glee Club, anche ragazzi che, sapendo che c'erano molte ragazze, venivano a far teatro, mica stupidi. Cioè, invece, oggi per spiegarlo.
Perché si comincia a fare teatro?
Ma certo,
ragione.
Chiaro per quello. Alessandro, hai una domanda tu su teatro e scuola?
Ma io in realtà sì. Volevo chiedervela a entrambe, in realtà. Cioè, secondo voi bisogna seguire i propri sogni e quindi magari cercare, nonostante le difficoltà, di diventare attori o comunque appunto entrare nel mondo del teatro o del cinema, oppure magari ascoltare più gli altri e, che ne so, magari buttarsi su un'università o su degli studi più...
Lavorare in banca,
esatto.
E nel tempo libero alla filodrammatica.
Esatto, cioè secondo voi bisogna proprio seguire questi sogni e farli diventare magari anche un lavoro, oppure tenerli come passione o come hobby?
Allora, sicuramente io sto seguendo il mio sogno, ma allo stesso tempo sto portando avanti un'altra strada, sicuramente più sicura. Ho fatto l'università, però ho comunque scelto una seconda strada che mi piace. Ovviamente ecco. Io non ti dirò mai di fare qualcosa che non è nelle tue corde, che non è una cosa che senti. Perché vuol dire fare tutta la vita un lavoro che non ti piace, deve essere per me deleterio. E quindi sì, il mio sogno sarebbe quello, appunto, continuare a lavorare in questo ambito, nel teatro, nel cinema. Però allo stesso tempo, se non dovessi riuscirci, ho un altro, diciamo, un giubbotto di salvataggio che mi piace altrettanto. E quindi segui i tuoi sogni. Però
bisogna avere un piano B.
Esatto.
Bel messaggio. Ma avevo una domanda, Angelica, visto che prima Lorenzo citava un episodio divertente. Ti è mai capitato qualche episodio appunto divertente sulla scena, magari qualche sketch divertente mentre recitavi, non so.
Anche ai tempi del liceo, non so, qualche aneddoto. Hai qualche aneddoto?
No, gli unici aneddoti, cioè non sono aneddoti, però sono semplicemente panico totale quando ovviamente hai il vuoto di memoria, proprio il buio totale lì,
certo.
È terribile, però...
Però i suggeritori, hanno ancora lavoro i suggeritori?
Gliel'ho proposto giusto prima di venire qua, Lorenzo, metti un suggeritore nelle quinte, ti prego!
E io in tutta risposta ho detto, mettiamo come nella Signora delle Camelie, uno che fa Spartaco, che fa il servitore, va da dietro e fa... La sua bellezza è ignota,
certo.
La sua fattezza è idiota, signor.
Certo, c'è uno sketch di Lil e Greg su questo,
sì, sì, esatto.
Fenomenale, che riprende.
E anche di Gigi Proietti.
Sì, sì, certo. Va bene, un'ultima domanda che volevo fare io, poi magari passiamo ancora un po' di musica, signor regista.
Assolutamente.
Un brano. E l'ultima domanda che volevo fare io è la seguente. Spesso nei programmi scusate, una domanda da prof, lo dico prima, chiedo scusa al pubblico, degli ascoltatori. Spesso si dice che, a scuola si studiano tanti libri, tante opere, tanti autori, quando si arriva a fare cose teatrali, autori teatrali, con l'eccezione forse di Pirandello, che nel programma di Quinta è un autore di grande spessore, ma perché ha scritto anche romanzi, avesse scritto solo robe teatrali non so, improvvisamente scatta come un pulsante che dice letteratura minore. Tipo, non so, adesso con Lorenzo passerei delle ore a parlare della Francesca da Rimini di Silvio Pellico, ad esempio, che è un'opera che non studia mai nessuno e che pure...
Beh, o della Francesca da Rimini di Gabriele D'Annunzio.
Beh, quella è già più famosa, ma quella di Silvio Pellico, quando ci fu la prima al Carignano di Torino, c'erano le madamin piemontese con la plissa, con la pelliccia fuori in coda per entrare da tempo. Fu un enorme successo. Oggi nei libri di letteratura degli studenti non c'è, sì e no, trovi qualche riga da qualche parte. Ecco, quando si incontra qualcosa di teatro, a meno che siano proprio grandi, non so, ecco, senza scomodare Shakespeare, però proprio i grandi, scatta quella cosa di dire, vabbè, letteratura minore, cioè, proprio perché è fatta per essere fruita dallo spettatore, non è Leopardi, non è Manzoni, non è eccetera. C'è bisogno invece di spiegare un po' anche il teatro nella scuola.
Secondo me questo discorso si può applicare più al contesto italiano, di letteratura italiana, almeno per quello che è il programma scolastico dal terzo al quinto anno, quando si comincia a entrare più nel dettaglio nella storia della nostra letteratura. Perché se, come lei ha già citato, Shakespeare in letteratura inglese è cruciale. Shakespeare ha fatto sì poesie, ma principalmente teatro. Mentre invece autori teatrali di grosso rilievo in Italia contemporanei a Shakespeare non ne abbiamo. Il nostro autore principale di riferimento è Dante, che ha costituito forse la più grande opera della storia della letteratura mondiale, certo, non solo italiana. Però siamo un po' indietro, secondo me, sul programma che appunto introduce quelli che sono stati gli autori teatrali. Di Pirandello noi abbiamo studiato le opere, ma principalmente quelle legate ai suoi testi scritti, non
romanzi,
ai suoi romanzi, alle sue novelle. Mentre invece l'unico autore che abbiamo studiato dal punto di vista teatrale è stato Alfieri. Su Alfieri abbiamo studiato una parte del Saul, molto interessante devo dire, però sono dell'idea che anche altri autori come Foscolo, che vabbè adesso sembra...
alla fine te lo deve tirare fuori sto
No,
Foscolo.
Vabbè, Foscolo è il mio autore preferito, quindi...
Ma dici anche la famosa, cos'era, l'Aiace?
L'Aiace del Foscolo.
Quello che inizia col famoso verso che costò i pomodori marci Ugo Foscolo, perché entra l'attore e dice... Oh Salamini, Salamini, perché erano gli abitanti dell'isola di Salamina, sì. E il verso non parve proprio dei più riusciti, cominciò a piovere. No.
Però devo dire che l'Aiace fa un grande sunto della poetica foscoliana che poi si ritrova sia nell'Ortis sia nei Sepolcri, quindi secondo me sarebbe un passo interessante analizzare.
Ragazzi, prendere appunti qua, e tanto gratis. Vi tocca quest'anno alla fine Alfieri Foscolo, vi tocca, siamo. Davide, lui può ancora stare tranquillo
Foscolo
per adesso.
Foscolo lo adorerete, è veramente fantastico, e non lo dico perché a me piace, ma...
Vabbè, allora veramente... non vediamo l'ora. Ecco.
Va bene, e chiedo anche ad Angelica, al teatro a scuola... Anche un po' da quello che ricordi tu come studente, anche se mai detto che hai medi italiano.
No, io vorrei dire una cosa, assolutamente, prima quando dicevo non fatelo, io intendevo intraprendere la carriera teatrale proprio, però assolutamente il teatro di per sé io lo consiglio vivamente a tutti, perché è un modo proprio per liberarsi, cioè tu quando sei lì non pensi più a niente e devi solo vivere il qui e ora, sei catapultato in un'altra realtà. E infatti sto anche scrivendo una tesi su quanto faccia bene, soprattutto anche in età infantile con i bambini, ma anche in età adolescenziale, e prendi coscienza delle tue sensazioni, le tue emozioni, i sentimenti. Poi c'è anche tutta una parte corporea, anche quella molto, molto importante nel teatro. Prendi coscienza di tutto il tuo corpo, di tutti i movimenti, perché comunque anche del fattore spaziale. E quindi assolutamente è una disciplina che io consiglierei veramente a tutti. Ti apre e libera la mente.
Ma infatti ti dirò, io adesso mi è fatto proprio venire in mente che all'elementare 1 o 2 anni di teatro l'avevo proprio fatto con la mia scuola,
E devo dire che mi era molto piaciuto. Avevamo rappresentato, se non sbaglio, Cappuccetto Rosso, ah, però è una versione un po'...
Meno male, no, temevo fosse la recita di Natale in cui ti avevano detto di fare l'albero. No. Quando ti fanno fare l'albero non è un bel segno, secondo me. No.
Lì, abbiamo fatto anche quella, ma questa qui era proprio un corso a parte che avevo scelto di fare.
Ma che bello, bello, mi piace veramente un sacco questa puntata e non ho proprio nessunissima voglia di andare a casa. Ma lo sa benissimo il nostro Kungs che ci ha fatto ballare con questa hit tutta l'estate. Questa è Kungs, Never Going Home, su Radio Valson Air.
Con Valson Air, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valson Air ti accompagna.
Eccoci qua, ben ritrovati su Radio Valson Air. Oggi puntata veramente bella, stiamo parlando, abbiamo parlato di teatro con i nostri due ospiti, Lorenzo ed Angelica. Abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato di teatro a scuola, abbiamo parlato di tutto quello che riguarda il teatro. Ma adesso presentate un po' il vostro spettacolo, scusatemi. Quando si farà, dove
ricordiamo,
si farà.
Ricordiamo che gli ascoltatori, insomma, che intanto questo spettacolo merita è da andare a vedere. Poi ringraziamo loro che sono venuti a presentarcelo. Ma allora, Lorenzo, dove dobbiamo venire a vedervi?
Allora, 7 dicembre al Teatro Erba alle ore 20:30. E lo spettacolo appunto è diviso in 5 atti, naturalmente sincopati in 2 tempi, perché fare un'interruzione ogni fine atto avrebbe allungato un po' troppo il tutto. Però comunque diciamo che l'ensemble almeno come uscito dalle ultime prove è veramente soddisfacente. È uno spettacolo che ha coinvolto molte persone, molti ragazzi giovani, è fatto proprio con lo scopo di creare una vera e propria sinergia non solo tra giovani che si interessano al teatro, ma tra associazioni culturali, perché alla serata peraltro avremo l'onore e il piacere di ospitarne diverse, sia sul territorio torinese sia su quello limitrofo, insomma nei paesi adiacenti a Torino, di creare appunto una sinergia tra le varie associazioni culturali affinché vadano a promuovere sempre di più il teatro, che soprattutto dopo un periodo travagliato come la pandemia ha subito perdite gravissime, quindi serve una sorta di risorgimento. Ora sembra che io ne stia parlando in termini un po' troppo solenni, però la mia idea è quella che il teatro, almeno secondo il mio pensiero, secondo quella che è la mia passione, penso sia una delle forme d'arte più nobili in assoluto. E se è vero che i Bohemian si richiamavano al principio l'arte al fine dell'arte, beh, posso dire sicuramente che questo è un principio che lega tutti noi in questo progetto e per quelli che auspicabilmente verranno.
Ragazzi, io un discorso finale così, incredibile, me lo sognavo. Incredibile. Angelica, invece tu dici un po' più così, lui è stato veramente un ottimo presentatore. Le prove, come stanno andando queste prove?
Stanno
andando
le bene?
Queste prove.
Devo farmici pensare.
Al di là da quello che
ne
ha detto Lorenzo,
due,
e le prove
due
come
prove,
vanno?
Perché
nel teatro c'è la legge che non si è mai pronti. Quando si va in scena, improvvisamente la magia del teatro mette a posto quelle cose.
È vero,
che in genere non
è vero.
Vanno.
Anzi,
vero
che dicono così? Addirittura che se vanno male le prove generali, allora vuol dire che lo spettacolo andrà benissimo.
Ragazzi, con il nostro Glee noi siamo a posto, perché la prova generale è sempre inguardabile.
Esatto.
Ma non è il loro caso, perché sono convinto che stanno lavorando molto bene. Allora sì, sì, vi verremo volentieri a vedere. Allora, grazie mille per essere stati i nostri ospiti qui su Valsonero.
Grazie a voi, è stato davvero un piacere. Grazie per averci chiamato.
Grazie mille.
Grazie veramente.
Grazie mille a voi.
Bene, e noi Francesco invece rimandiamo il nostro appuntamento a giovedì.
Assolutamente, vi lasciamo con un incredibile pezzo. Non riesco neanche a parlare di questa puntata. Mi è piaciuta veramente troppo. Questa è Michael Jackson, Billie Jean su Radio Valsonera. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Alla prossima. Dance on the floor in the round.
just a game.